suoja punti.
All your base are going to us.
No. Mietin roba, tutto mietin.
I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
Can you better get that? Or did you have to get that?
Amici, eccoci. Bentornati, weekend, oggi sabato, però noi lavoriamo pure di sabato, come ormai saprete bene, la gang di iTech, io sono Giorgia, poi c'è Nicolò, il nostro Emilio, il nostro Giovanni, in regia.
Ecco, la canzone del sabato.
Sì, ormai ha i suoi, il giovedì c'è Bruno Vespa, il sabato l'ora esatta, sì. E niente amici, e poi oggi abbiamo una notizia incredibile che
molto,
ve lo dico
molto
a fare.
Wired. Parliamo di un evento che è successo in Florida e potrebbe essere il finale, il celebre finale del film Magnolia di Paul Thomas Anderson, spoiler, dove piovono rane dal cielo alla fine. Oppure l'incipit di Watchmen dove piovono calamari. Oppure una caduta di polpette a sugo come in piovono polpette. E invece è proprio la realtà. E stavolta a cadere dal cielo sono degli animali. La nostra storia appunto comincia da
però
un tweet.
Però non sono calamari.
No, non sono calamari.
Ah.
E appunto comincia da un tweet del profilo National Weather Service, un ente appunto meteorologico statunitense, che recita: non è una cosa che di solito prevediamo, ma non meravigliatevi se vedrete delle iguane cadere dagli alberi.
Loro comunque lo dicono con nonchalance.
Si mettono già le mani avanti.
Tranquilli.
Dicono, se le vedete non vi preoccupate,
sì,
è tutto normale.
Tutto regolare.
Ed è corredato appunto da una foto di un'iguana, tra l'altro tipo Shutterstock, quindi neanche,
oh, sì,
neanche relativo all'accaduto. Amici, sappiamo che siete confusi, ma aspettate ancora un attimo. La notizia è stata ripresa anche dal New York Times, quindi una fonte autorevole, che ha spiegato il fenomeno non inusuale per la zona e che è avvenuto l'ultima volta qualche giorno fa, quando faceva più freddo. Infatti il calo delle temperature, che oscillava fra meno un grado e 4 gradi circa, stordisce questi rettili, che incapaci di muoversi a causa del loro sangue freddo, praticamente cadono dagli alberi come
così,
fossero
come,
muerti,
come dei frutti,
come fossero muerti, dove solitamente si posano la notte. E gli utenti subito si sono scatenati con una pioggia di tweet e di stories che immortalano la tragica sorte che colpisce gli animali. E a vederle per terra si ha veramente l'impressione che siano morte congelate, ma in realtà, come spiega il servizio meteorologico e anche il quotidiano newyorkese, non c'è da preoccuparsi, perché non appena le temperature torneranno a salire, il caldo del sole le risveglierà proprio.
Che bello, anche per oggi il momento musetti animaletti comunque è salvo, non ma muoiono però, dormono, letargo.
Sono in letargo. E come ha spiegato anche la comunità scientifica, le iguane che sopravvivono ringiovaniscono, trasmettendo il gene alle future generazioni.
Ah, vedi, fanno anche il servizio di bellezza.
Sì, sì. Dai, niente di straordinario. Guardate me, che scocca liscia che mi ritrovo, e anche se non si direbbe io la mia età,
Sempre prima donna.
Sono spesso qui ad onde quadre, quindi non riesco nemmeno ad abbronzarmi.
Dai Emilio,
sì, ti vediamo un po'
lavoro,
paliduccio
su.
In effetti però dai, le vacanze sono ancora lontane, bisogna aspettare un po'.
Infatti è un fenomeno appunto, come stavamo parlando di questa iguana, è finito anche in TV. La rete televisiva locale ha mandato un giornalista a verificare sul campo l'accaduto.
Oh,
come
sì,
Bomotti
molto su
Edoardo Stoppa.
Oh sì.
C'è anche appunto chi coglie l'occasione per cacciarle e venderle online, perché la carne
no,
di iguana è molto prelibata.
Però
infatti,
così non
utente,
vale, cioè
no,
è una lotta
vale,
impari
vale. Un utente scrive: capisci che fa freddo quando vedi su marketplace di Facebook la carne di iguana. E la notizia appunto è anche riportata sul Miami Herald, che spiega come l'animale sia conosciuto come chicken of trees, ovvero pollo degli alberi. In qualche modo viene anche mangiato ed è assolutamente commestibile. Si stima tuttavia che l'invasione di rettili che ha colpito la Florida, che in qualche modo è stata anche causa del fatto che veramente le strade sono piene di iguane congelate per terra, pare che finirà nel giro di qualche decennio. Insomma, se piovono iguane non c'è nessuna apocalisse in corso, ma si è solo abbassata la colonia di Mercurio.
E niente, quindi vi abbiamo rassicurati amici, per mettervi un po' d'ansia ci pensano gli Eugenio in via di gioia con Tsunami.
Siamo figli di Steve Jobs e del T9. Siamo Lego in mezzo al traffico di Playmobil. Siamo strade pulite sotto un cielo Pantone. Campi sintetici, calzini bianchi di cotone. Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo. E stando più vicini non è vero che parliamo. È solo un'impressione sulle pellicole in bianco e nero. Subito dopo il flash noi siamo già scomparsi.
da quando la gente non si trova più. Ci siamo bastati, da quando il fuoco non brucia più. Siamo disorientati, da quando Archimede non eureka più. Siamo affondati, da quando la ruota non è girata più. Siamo quadrati, siamo quadrati. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Cia cia cia. Siamo le nostre vite nei corpi degli altri. Siamo figli di Jim Carrey in Truman Show. Ed anche ad occhi chiusi non è detto che dormiamo. E sempre più vicini non è vero che parliamo. Il vento soffia forte in una sola direzione. Il mare si ritira, siamo rimasti soli. Guarda lo tsunami che travolge la città, dentro la mia testa calma piatta. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Cia cia cia. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia. Noi siamo liberi di urlare in faccia al mare, di mostrarci nudi alle persone, cambiare colore in faccia, sudare, tornare cerchi e rotolare, metterci in ballo, rischiare, ridare forma al giusto e nel gusto naufragare. Guarda lo tsunami che travolge la città, mentre tutto intorno affonda. Qui si balla, qui si balla. Cia cia cia.
Amici, questi erano gli Eugenio in Via di Gioia con Tsunami.
Che comunque sono abbastanza a tema, sì, per sì, quello che vedremo a breve.
Infatti, perché oggi è sabato e come ogni sabato parte la nostra rubrica C'era una volta.
A mille ce ne nel mio cuore, di fiare Navarra, da narrare.
Eh sì, amici, dicevamo a tema perché comunque in qualche modo c'entra l'acqua, non proprio uno tsunami, ci auguriamo, però siamo lì comunque. E infatti vi parliamo di un elettrodomestico oggi, molto, molto capitalista. Una roba da ricchi proletari, uno status symbol che manco i Rolex gridano ricchezza e potere fino a questo punto. Raccontiamo la storia di quello strumento magico che vi salva la vita alle cene di Natale o quando semplicemente non ci avete sbatti di lavare l'unico piatto che avete usato per mangiare il tonno in scatola perché siete in sessione e il supermercato sembra lontano come le vostre speranze di uscirne vivi. Insomma, bando alle ciance, signore e signori, oggi parliamo di lavastoviglie. E niente, amici, quindi per quanto tutto quel processo di lavaggio possa sembrare molto complicato, legato alle tecnologie moderne, in realtà la lavastoviglie ha origini antiche che risalgono a circa 150 anni fa. Abbiamo un primissimo prototipo in legno che è ancora più antico ed è del 1850, opera di Joel Hawthorne, che però diciamo non ebbe tutta questa grande fortuna. Mentre il primo sistema affidabile effettivamente per lavare le stoviglie non a mano risale al 1887 ed è stato presentato poi alla Fiera Colombiana di Chicago nel 1893 ed è opera di una donna, Josephine Cochrane. Parliamo di una donna abbastanza ricca che amava, diciamo, tenere molte cene e anche se non si occupava poi personalmente della cucina e tutto quanto, perché aveva una, ovviamente una servitù preposta, e voleva però una macchina che potesse lavare i piatti più velocemente. La sua non era la preoccupazione, diciamo, di alleggerire le fatiche delle persone che lavoravano per lei, perché ve l'abbiamo detto, questo è uno strumento capitalista che nasce proprio con queste premesse. Il suo interesse era quello di preservare soprattutto le sue preziose porcellane che venivano rotte durante il lavaggio a mano. E niente, quindi, amici, la nostra signora Cochrane si ingegna, e dato che non esisteva all'epoca alcuna macchina che potesse potesse fare tutto questo, lei decide di inventarsene una tutta sua. E in particolare la nostra Josephine è anche spinta da una certa voglia di fama, perché si dice che abbia addirittura esclamato: se nessuno lo fa, lo farò io stessa. Cioè, per carità, e noi le vogliamo bene.
Determinata.
Determinata. Noi le vogliamo bene, le siamo grati per aver inventato la lavastoviglie, però non so, così a occhio non mi sembra proprio una personcina simpatica.
D'accordo.
No, Amadeus avrebbe detto che è bellissima comunque.
Simpatica.
Frega cazzi della lavastoviglie, è bellissima. Comunque, torniamo al suo processo creativo, che ha portato praticamente alla nascita della prima lavastoviglie meccanica. Che cosa fa la nostra Josephine? Dopo aver misurato i piatti, costruisce praticamente dei compartimenti che sono ovviamente pensati proprio per accogliere le sue tazzine, i suoi piatti. Colloca questi, diciamo, vani all'interno di una ruota che a sua volta viene inserita all'interno di una caldaia di rame. E praticamente inserisce un motore che girava il volante mentre acqua calda mista a sapone dal fondo della caldaia andava sulle stoviglie. Le amiche ne rimangono super impressionate e la chiamano proprio lavastoviglie Cochrane, giusto per aumentare un po' l'ego di questa persona che probabilmente proprio non ne aveva da vendere.
Decollata.
Sì, nell'iperspazio proprio. Insomma, le amiche rimasero così contente, appunto hanno cresciuto così tanto l'ego della signora Cochrane, che questa comincia anche a ricevere i primi ordini da parte di ristoranti e di alberghi in Illinois, quindi brevetta il progetto che entra in produzione e viene poi, come abbiamo detto, mostrato alla fiera di Chicago nel 1893, sorpassando anche alcune opere che venivano per esempio da Parigi. Insomma, alla fine vince il primo premio e nasce un'azienda che poi è diventata negli anni la famosa KitchenAid. Però, diciamo, l'aggeggio non si diffonde nelle case, ma viene acquistato da ristoranti e alberghi. Nelle case niente, ancora si lava a mano.
Ma adesso mettiamo un attimo in stand by e ci ascoltiamo questo pezzo storico, Reptilia dei The Strokes.
Please don't swim.
E questi erano gli Strokes con Reptilia, mamma mia, è un pezzo
sound
veramente storico.
Storico,
che sound,
sì, sì.
Ma adesso ritorniamo al vero sound che tutti noi abbiamo sentito almeno una volta nella nostra vita, e cioè quello della lavastoviglie.
Sì, che tra l'altro è una delle cose più rumorose e fastidiose del mondo. Comunque, dove eravamo rimasti a raccontare la storia della nostra cara lavastoviglie? Eravamo rimasti alla sua inventrice, quindi Josephine Cochrane, e della lavastoviglie meccanica. Però col passare degli anni, nel primo Novecento, nascono i motori elettrici che rendono quindi capaci queste macchine di operare in maniera finalmente quasi semi-indipendente dall'utente. In particolare, questo periodo storico vede il tentativo delle varie case costruttrici di portare il prodotto proprio nelle case delle famiglie, perché come abbiamo detto si era diffuso soprattutto invece in alberghi e ristoranti. In realtà però la situazione è ancora un po' acerba, soprattutto a causa della situazione storica mondiale abbastanza instabile, quindi anche la situazione economica non era delle più rose, e a causa proprio degli elevati costi di produzione. Però come abbiamo detto, la macchina comunque continua ad avere successo invece all'interno delle attività di ristorazione e delle catene alberghiere, e soprattutto in questo periodo ci sono due famiglie, diciamo, due correnti costruttive: quelle delle lavastoviglie giranti, in cui la movimentazione dell'acqua avveniva praticamente dal fondo della lavastoviglie, e quella che poi invece ha preso piede, che effettivamente si trova anche nelle lavastoviglie moderne, che vede invece il flusso d'acqua venire dall'alto grazie a questi, diciamo, ugelli che vengono montati su dei bracci rotanti. Arriviamo poi al 1924, quando William Howard Livens inventa finalmente una lavastoviglie più piccola e adatta all'uso domestico, che può essere considerata proprio la prima lavastoviglie moderna, perché ha tutto quello che hanno le lavastoviglie di oggi, quindi la porta frontale per il carico, la rastrelliera per le stoviglie sporche e un irroratore rotante. E poi nel 1940 si aggiungerà anche un sistema per l'asciugatura. In particolare questo dispositivo ha grande fortuna perché, diciamo, comincia a prendere piede proprio nel momento in cui tutte le case cominciano a dotarsi di impianti idraulici e quindi avere acqua corrente. Arriviamo poi agli anni del boom economico, quindi la fine degli anni 40 in Europa e circa poi una decade dopo per quanto riguarda invece l'Europa, e quindi cominciano comunque ad esserci in commercio delle macchine completamente automatizzate questa volta, quindi in grado di fare tutto da sole. E nasce in questi anni quella che è proprio la lavastoviglie moderna. Le grandi case costruttrici investono soprattutto per aprire quindi impianti più avanzati, e si comincia anche ad avere un occhio per il design, che come vedremo poi dopo è effettivamente uno dei problemi principali della lavastoviglie. Gli anni 80 sono quelli in cui il prodotto è più maturo, quindi diciamo si diffonde veramente quasi tutte le case, e con però delle variazioni insignificanti per quanto riguarda le tecniche di lavaggio, invece delle grandi variazioni per quanto riguarda appunto il design. E gli ultimi cambiamenti si hanno poi con il vento ambientalista degli
questo
ultimi anni,
sempre, anche è vero. La lavatrice, il frigorifero,
è una costante,
tutti.
E quindi prima le ultime lavatrici hanno infatti limitato i propri consumi elettrici, e quindi diciamo si spreca anche meno acqua. Tuttavia però, fra i grandi elettrodomestici, questo appunto dicevamo, la lavastoviglie in realtà è ancora fanalino di coda, cioè è molto meno diffusa rispetto appunto alla lavatrice e a tutti gli altri di cui abbiamo anche parlato in altre puntate. E le cause sono principalmente due. Il primo è lo stretto rapporto dell'elettrodomestico con il cibo, che spesso porta l'utente a, diciamo, diffidare della macchina per motivi di igiene, benché sia stato provato che in realtà il lavaggio di lavastoviglie è più invece qualitativamente, diciamo, migliore rispetto a quello meccanico, e porta anche un risparmio sia di acqua che di energia, ovviamente, che di detersivo. E poi parlavamo di problemi di design, quindi c'è una certa difficoltà degli utenti all'interfacciarsi con questo elettrodomestico, soprattutto per, diciamo, le fasi di carico e di scarico, e quindi il problema proprio del volume di ingombro della lavastoviglie è di grande attualità, e così come anche lo studio dell'ergonomia. E noi resteremo a guardare per vedere come saranno le lavastoviglie del futuro.
Vedremo.
E niente, amici, anche per questa settimana abbiamo dato ci salutiamo con i nostri contatti www.ondequadre.poito.it, il nostro sito con i podcast che trovate anche su Spotify, Facebook Poito Onde Quadre, Instagram poito_ondequadre, hightech_oq.
Ci vediamo
martedì. Ciao belli.
Attenzione, è stato un disturbo, l'output è sospeso. Attento. Forse ci stanno tracciando. Stacca, stacca, stacca!